Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immaginate un re molto potente, con tanti figli, un uomo malvagio, un nemico del re, vuole fare male ai figli del re, però non riesce a fare nulla contro di loro finché restano nel palazzo e nel parco con le mura intorno, vicino al padre. Se questi figli restano vicino al padre, dove lui dice: figli, restatevi qui vicino, questo uomo non può fare nulla. Quindi l'unico modo che riesce a fare male a loro è se riesce a farli allontanarsi dal padre e quindi dalla protezione dal padre. Quindi l'uomo malvagio cerca di inventare inganno e menzogne per far dimenticare ai figli gli avvertimenti del padre di stare sempre vicino a lui e in guardia dei pericoli. Quel figlio che tiene in mente quello che il padre ha detto e sta sempre attento seguendo quello che dice il padre non cadrà mai nella trappola dell'uomo malvagio e non si allontanerà mai dalla sicurezza di stare vicino al padre. Invece quel figlio poco attento che si lascia trascinare per questo divertimento, per quei paesi, e non si pensa, non si ricorda, non pensa spesso a quello che il padre ha detto, dimentica i pericoli e man mano si abitua ad allontanarsi dal palazzo e comincia ad ascoltare l'uomo malvagio e i suoi messaggeri, e poi cade in terribili pericoli che lo portano a soffrire terribilmente. Alla luce dei grandi pericoli che ci sono, un figlio deve essere sempre attento, sempre sobrio, sempre in guardia. Deve evitare tutto quello che lo farebbe distrarsi dalle istruzioni del padre. Solo così può vivere al sicuro. Allora, in realtà la nostra situazione è molto come quella dei figli del re in questa storia. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio ci ha fatto nascere come figli di Dio, quindi figli del grande re. Come nella storia, abbiamo un terribile nemico, che è Satana, il nemico di Dio e il nemico nostro. Satana non ha poteri su di noi e perciò per farci del male egli usa inganno e le menzogne e anche le distrazioni e gli impegni per farci non ricordare attentamente quello che Dio ci dice. Quindi per difenderci dobbiamo conoscere quello che Dio ci dice. Dobbiamo conoscere le verità di Dio e dobbiamo esaminare. Non basta dire: ma io sì, ho letto la Bibbia, conosco. No, dobbiamo esaminare i pensieri che abbiamo oggi, le scelte di oggi, il modo che vediamo la vita di oggi alla luce della verità di Dio. Dobbiamo esercitarci in quello che ci fortificherà contro Satana. Solo così possiamo superare le prove e gli inganni che ci sono in questa vita. Allora, vogliamo andare avanti nel nostro studio di Primo Timoteo. Siamo arrivati a capitolo 4 e nell'ultimo sermone abbiamo letto che negli ultimi tempi, e ci troviamo negli ultimi tempi, ci saranno coloro che apostateranno dalla fede, insegnando false dottrine, perché non hanno più coscienza. Seguite mentre leggo per contesto Primo Timoteo 4 da 1 a 5. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Da questo brano Dio ci ricorda che è importantissimo esaminare ogni insegnamento che ci arriva per essere sicuri che veramente rispecchia quello che Dio dice nella Bibbia. Ricordate che Paolo scriveva a Timoteo, che aveva l'incarico di mettere in ordine le chiese e a stabilire anziani e diaconi e di preparare la chiesa dove si trovava a camminare con ordine in ogni campo della vita. Quindi Paolo stava insegnando a Timoteo come svolgere il suo ruolo di ministro di Gesù Cristo, che è il capo della chiesa. Andiamo avanti ora in questo brano e seguite mentre leggo da 6 ad 8. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Nel versetto 6 Paolo dichiara che Timoteo sarà un buon ministro di Gesù Cristo se propone queste cose ai fratelli. In altre parole, questo è importante capire, è fondamentale che i credenti siano avvertiti dei pericoli di falsi insegnamenti. Solamente così possono stare in guardia ed evitare le grandi cadute. E perciò, per essere un buon ministro di Gesù Cristo, uno che ha responsabilità per la Chiesa deve insegnare queste cose ai credenti della Chiesa. Io ed Adriano, prepararvi per i falsi insegnamenti che possono arrivare. Allora, posso già dirvi che se uno non va a cercare a capire la Bibbia tramite internet, solo che cosa vuole capire quello e fa ricerche così, dove ci sono molto più falsi insegnamenti che veri, già evita tanti pericoli. Non è quello il posto di andare a ricercare. Ci sono quelli così pieni di orgoglio, ma io posso distinguere il bene dal male. E così cadono. Quanti ho visto cadere negli anni perché erano pieni di sé, capaci, dicono loro, di non cadere, e sono i primi a cadere. Quindi, una parte importante della cura pastorale è di preparare i credenti per i pericoli che ci circondano. La vita cristiana non è una camminata, una passeggiata in un bel parco. È una dura guerra in cui il nostro nemico Satana cerca di farci cadere. Dobbiamo essere informati e preparati. E perciò ogni guida di chiesa deve aiutare i credenti a conoscere i pericoli che ci sono in questo cammino, che comprende, i pericoli comprendono i falsi insegnamenti. Paolo dichiara a Timoteo che è un ministro di Gesù Cristo. Allora, la parola ministro è una parola greca, non mi piace dire parola, di diakonos, diakonos, da cui viene la parola diacono, di servo, un servo, con un ruolo importante a volte, molto importante, ma è diverso dalla parola che spesso viene tradotto servo, che è doulos, che sarebbe più schiavo. Purtroppo nelle Bibbie in italiano quasi tutti traducono doulos come servo. Sarebbe molto più corretto tradurlo come schiavo, perché ministro è un servo. Qui è tradotto ministro, altre volte servo, ma diaconos è molto diverso che doulos. Doulos è un schiavo. E noi siamo doulos di Cristo, schiavi di Cristo. Ma qui parla di chi è un ministro, che è un servo con un ruolo molto importante, tipo servo di un grande re, un servo che viene affidato un immenso incarico, è un diaconos, un ministro, che è anche un servo. Notate che Paolo dice, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, cioè proponendo queste cose. Uno che serve la Chiesa sta servendo Gesù Cristo, perché la Chiesa appartiene a Gesù Cristo. Ricordate in Matteo, Gesù dice, quello che fate è il minimo di questi che credono in me, fate a me. Quello che noi facciamo per il popolo di Dio, stiamo facendo per Cristo. Allora, la Chiesa appartiene a Cristo. Noi che siamo salvati apparteniamo a Cristo, a Dio. Non apparteniamo a noi stessi. E voglio sottolineare questo fatto. Siamo stati comprati a caro prezzo. Ogni vero credente, la vita di ogni vero credente non è più la sua, appartiene a Cristo. La Bibbia insegna questo tante volte. Io leggo dall'Antico Testamento, Salmo 100, versetto 3. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e gregge del suo pascolo. Leggo Romani 14, 7 a 9. La nostra vita appartiene a Dio, vi leggo. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso, perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui morti e sui vivi. Secondo Corinzi 5, impariamo che Cristo è morto per noi, perciò ora dobbiamo vivere pienamente per Lui. Leggo, secondo Corinzi 5, 14, 15. Perché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione, che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. In Tito 2 leggiamo che Cristo ci ha acquistato per se stesso affinché siamo zelanti nelle buone opere. Non è la vista nostra. Leggo Tito 2, 14. Il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. E poi voglio leggere 1 Corinzi 6, 19, 20, che dichiara che siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi e dobbiamo vivere totalmente per Lui. Leggo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Il punto qui, ed è molto importante, è che non è solo Timoteo ad essere un servo di Dio, ministro servo, perché siamo tutti servi di Dio. Se tu sei salvato in Gesù Cristo, tu non appartieni più a te stesso, a te stessa. La tua vita non è tua, appartieni a Dio. E perciò non devi pensare che tu puoi scegliere come vuoi vivere. Non appartieni a te stesso. È proprio falso credere quello. Ogni vero credente è chiamato a vivere pienamente per la gloria di Dio. Io dico questo perché a volte ci sono certi credenti che nella loro mente fanno una distinzione sbagliata fra chi serve il Signore in un ruolo ufficiale, un anziano, pastore, eccetera, e uno che è un credente normale, come vogliono pensare. Secondo questo modo di pensare sbagliato, il pastore va bene, quello è il suo lavoro, lui deve vivere per Dio, eccetera, ma io non sono quello e quindi io posso vivere decidendo io. Certo, lui deve non mancare gli incontri della chiesa perché, ehi, pastore, ma se io ho qualche cosa, se sono stanco, se ho da fare, devo studiare, devo lavorare, no, io posso. Lui deve sempre cercare di parlare con Dio, con tutti, ma io a volte mi vergogno. Cioè, creiamo qualcosa che non esiste. Non esiste. Siamo tutti stati comprati a caro prezzo. Non apparteniamo a noi stessi, ma a Dio. Quindi, i ruoli possono variare. E variano. Come i ruoli del marito e della moglie variano. Ma tutti e due sono sotto il giogo di Cristo. Ma dobbiamo tutti vivere costantemente per Dio, perché è la vita per cui siamo stati salvati. Allora, in questa epistola, Paolo spiega a Timoteo come vivere il suo ruolo, come ministro di Gesù Cristo, che doveva curare e stabilire questa chiesa. In questo esempio, avvertendo i credenti dei falsi insegnamenti. Poi Paolo parla di come Timoteo, e grazie a Dio anche noi, può essere nutrito e per mezzo della parola della fede e della buona dottrina. La parola della fede e della buona dottrina è quello che ci nutrisce. La parola nutrire potrebbe essere tradotto benissimo anche addestrato, come si addestra qualcuno per un mestiere, perché non è tanto, senso non è tanto cibo quanto è addestramento, preparato per il servizio che Dio ci dà. Un buon ministro di Gesù Cristo, e ogni credente dovrebbe essere un buon ministro in quello che è chiamato a fare, è addestrato oppure nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina. Le parole della fede e della buona dottrina cosa sono? Cosa sono le parole della fede e della buona dottrina? Sono le verità di Dio che abbiamo nella Bibbia. Cioè non è qualcosa di strano, è la verità di Dio. E questo Paolo sta facendo contrasto fra le dottrine dei demoni, del versetto 1, e la buona dottrina. Quindi un grande contrasto. Siamo tutti addestrati, tutti. O siamo nutriti, addestrati nella verità, oppure in cose false. C'è tanto di dottrina falso in giro, ma se siamo ben nutriti nelle parole della fede e della buona dottrina, saremo protetti contro la falsa dottrina che comprende falsi pensieri. Siamo protetti e possiamo anche aiutare gli altri e proteggere gli uni gli altri. Se siamo ben nutriti, ben addestrati nelle parole della fede e della buona dottrina, saremo al sicuro e possiamo aiutare gli altri. Paolo poteva dire che Timoteo aveva seguito da vicino le parole della verità e della buona dottrina. Tu hai seguito da vicino. La mia domanda, possiamo dire la stessa cosa per noi? Da quando siamo salvati? Abbiamo seguito da vicino le verità di Dio, tutte le verità che Dio ci ha mostrato? O abbiamo avuto ragione, ma no, ma io non sono d'accordo, ma non è così, ma non è così importante, ma non ho tempo, vorrei, ma non è possibile in questo momento. Abbiamo seguito da vicino la buona dottrina? Perché se sì, guardando la nostra vita dalla salvezza ad oggi, vedremo una riga che ha su e giù, ma come direzione non è dritto con su e giù, è una vita che cresce in santità. Cresce nell'essere conformati all'immagine di Cristo, cresce nel portare frutto alla gloria di Dio. Allora, cosa vuol dire seguire la buona dottrina da vicino? In pratica, cosa vuol dire? Come si può seguire la buona dottrina da vicino? Ok, prima di tutto bisogna conoscerla. Tu non puoi seguire da vicino quello che non conosci. Quindi è molto importante per ogni credente di avere un grande impegno a crescere sempre più nella conoscenza della parola di Dio. serve chiaramente il buon insegnamento che la Chiesa deve provvedere, serve che ci impegniamo nella lettura, ma non solo leggere e chiudere, ma leggere per poi meritarci. Dobbiamo dividere rettamente la parola di Dio. Quindi conoscere la verità è fondamentale per seguire da vicino. E secondo, bisogna seguire quello che conosciamo costantemente in ogni campo della vita. Se io seguo l'insegnamento di Dio nel campo morale, di purezza morale, ma non nel campo di soldi, non sto seguendo da vicino. Se io ho buona dottrina, ma lascio tanto orgoglio, forse orgoglio perché ho buona dottrina o per qualche altro motivo, non sto seguendo da vicino la buona dottrina che parla umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Quindi devo conoscere la buona dottrina e poi devo seguire, devo sottomettere le mie azioni, le mie decisioni, i miei pensieri. Un credente che segue da vicino le dottrine di Dio non dice, secondo me, non, per un campo che non c'entra niente con nulla di importante, secondo te quale gusto di gelato è migliore? Ma secondo me, va bene, quello è valido. Ma per qualunque discorso della vita, cosa bisogna fare, come si agisce in quella situazione? È giusto avere piccole o grandi famiglie, cioè mille discorsi. Non bisogna mai dire, secondo me, perché dobbiamo seguire le dottrine di Dio che riguardano ogni campo della vita. Infatti, è quanto triste quando tu senti una parola e dire, ah, ma secondo me sarebbe bene anche questo, invece di dire cosa dice Dio. E se io capisco quello che dico Dio, dice Dio, non devo mai dire secondo me, allora. E cosa pensi tu di quelle situazioni là? Della società, lavoro, la vita, non importa. Allora, io guardando la parola di Dio, vedo che questo principio qui è quello che si applica a quelle situazioni. Questo sarebbe seguire da vicino. Quindi è di non avere la nostra opinione. Ma secondo me non è giusto che fa così. Ma secondo te? Che metro è quello? Non è seguire da vicino. Io prego che saremo un popolo timorato di Dio, che come Paolo poteva dire a Timoteo, si può dire di noi. Loro seguono da vicino le parole fedeli e la buona dottrina. A questo punto, nei versetti 7 e 8, Paolo comanda a Timoteo di evitare le favole profane e da vecchie, e invece di esercitarsi nella pietà. Un altro modo di dire quello, evita le tenebre e cammina nella luce. Paolo spiega perché esercitarsi nella pietà è la scelta giusta. Leggiamo insieme, seguite, 7 e 8, 1 Timoteo 4, 7 e 8. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Paolo comanda a Timoteo di schivare le favole profane e da vecchie. Cos'è questo? Ma cosa vuol dire schivare? Io non uso quella parola personalmente mai. Ci conosco, ma non la uso. Tu lo usi schivare? Ok, schivare è un forte rifiuto. Un rifiuto categorico e completo. Non è ridurre l'uso, ok? Ok, dovrei avere meno zucchero nella dieta, ok, riduco, ma non è che schivo lo zucchero, ogni tanto qualcosina mangio con zucchero, giusto? Ma schivare e scoprire che quel cibo lì comprende le feci, è stato contaminato. Allora, quello schivo, cioè non è che mangio meno. Non voglio nulla a che fare, lo butto via e mi lavo. Non voglio a che fare. E dice, schiva le favole profane e da vecchie. Questo vale per Timoteo e questo vale per noi. Allora, cosa sono le favole profane? Cosa vuol dire questo? Nel Nuovo Testamento la parola favola appare varie volte, sempre con lo stesso significato. Qualcosa che le persone credono che non è vera, secondo la parola di Dio. È il contrario della verità di Dio. Nel nostro contesto, le favole profane sono le cose che gli uomini credono che contraddicono quello che Dio dichiara. Specificamente, è il contrario della buona dottrina. Sono insegnamenti da uomini, per esempio, tradizioni, filosofia, insegnamenti religiosi, pensieri nostri che non corrispondono alla parola di Dio. In Italia, una famiglia con più di quattro figli è vista come una cosa problematica o una benedizione? In genere nella società. Ma non si può, non si può! Quello è una favola profana. È una favola profana. E se tu sei l'età di essere un nonno, una nonna, quindi non puoi avere più figli, ma se quello è stato la tua posizione, bisogna ravvedersi. Anche se non si può cambiare nulla. Bisogna ravvedersi da tutto quello che abbiamo tenuto dentro, che sono favole profane. E da vecchie, cose che vengono portate giù generazioni dopo generazioni. Da vecchie, in quel senso. Favole profane non sono da Dio, sono pensieri false, comune. E non si può. Sentivo l'altro giorno uno che diceva, che aveva un negozio, diceva, ma per forza bisogna fare una vendita con scontrino e uno senza, uno con uno senza, se no, impossibile. Questa è una favola profana. Una favola profana. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Quindi, il mondo è pieno di insegnamenti falsi su chi è Dio, quali sono le verità di Dio, come vivere la vita cristiana. Se seguiamo da vicino le parole della fede e della buona dottrina, riconosceremo le false dottrine, i falsi pensieri, le favole profane, e dobbiamo schivarle. E che vuol dire per me, e credo anche per te, spesso riconoscere che qualcosa che io credo sia una favola profana. E a quel punto devo confessare: Signore, perdonami, perché io fino adesso ho creduto quello. Non ho mai pensato, per me sembrava naturale, ma adesso che valuto, capisco che è falso. E ti chiedo perdono che mi sono aggrappato a quel falso pensiero e mi aggrappo alla verità. Quindi ci sono credenze che sono ufficiali, credute da tutti o da un istituto religioso o dalla massa delle persone. Ci sono cose che solo io credo o solo qualcuno. Dobbiamo totalmente e assolutamente schivare ogni falsa credenza, che vuol dire devo misurare le mie credenze alla luce della scrittura. Ma non basta schivare quello che è sbagliato, dobbiamo anche esercitarci nella pietà. Questo è un comandamento estremamente importante per ogni credente. Consideriamo questo comandamento. Prima di tutto, che cos'è la pietà? Cioè, in italiano moderno, il senso di una parola rara è totalmente diverso di quello che è nella Bibbia. Nell'italiano moderno, avere pietà vuol dire più o meno misericordia di qualcuno. Abbi pietà di me. Allora, nella Bibbia, in questi usi qui, pietà descrive una vita piena di riverenza verso Dio, una vita in cui uno si comporta in ogni campo della vita con santità, focalizzando sulla presenza di Dio e facendo tutto per Dio, sapendo che Dio è con me e osserva tutto. Quindi la pietà è vivere cosciente della presenza di Dio in tutto, ogni giorno, in ogni cosa. E quindi con grande riverenza. Pensate a questo. Se io vivo con pietà, se io riconosco la presenza di Dio con me in ogni momento, trasforma come vivo. pensare. Se io sono cosciente della presenza di Dio con me, trasforma come vivo, trasforma come parlo, trasforma come reagisco. Tu reagisci lo stesso quando sei in casa e non c'è nessun altro se non la famiglia, e quando sei davanti agli altri, al pubblico. E tanti, credo tutti, dovrebbero... Eh sì, allora, se riconosciamo che siamo sempre nella presenza di Dio, cambia come reagiamo, come parliamo, come pensiamo. Se io so Dio è con me, non partecipo alle opere delle tenebre. Non posso lasciare correre i miei pensieri con ansia o paura se sono cosciente che Dio è lì con me. Non posso reagire con rabbia o frustrazione che so che Dio è là, implicando perciò che è in controllo. Quindi una vita di pietà è una vita in cui penso costantemente a Dio, e questo trasforma come vivo. Allora Paolo comanda a Timoteo e comanda a noi tramite l'epistola a esercitarsi nella pietà. Non è automatico, non è naturale, bisogna esercitarci. E la parola esercitarsi è la parola che viene gymnasium, proprio è un verbo che si usa per l'esercizio che fa un atleta professionale, che fa uno che va in palestra e sta lì con grande impegno studiando per tutti gli esercizi che fa. Questa è la parola. Vuol dire spingersi molto oltre a quello che si sente da fare, arrivando a quello che è giusto fare. Se hai mai visto dal vivo o in TV un atleta molto serio mentre si esercita, lui spinge il corpo molto più di quanto il corpo vorrebbe andare. Cioè il corpo vorrebbe smettere. Anche gli soldati che fanno addestramenti fanno questo. Si sforza, arriva a sudare profondamente, ad essere estremamente affaticato, e poi va avanti. Non smette. Questo è il senso tipico e anche biblico della parola esercitati. Esercitarti. Paolo comanda a Timoteo e a noi ad esercitarci nella pietà, con quel tipo di impegno. Dobbiamo combattere duramente contro la nostra carne, combattere nella forza del Signore per mettere alla morte ciò che in noi è terreno, pensieri sbagliati, ragionamenti che abbiamo avuto da una vita, reazioni che è sempre stato il modo normale che reagiamo. Dobbiamo combattere duramente. Questo è il senso di esercitarci nella pietà. Dio, tu sei con me, non posso reagire così, ho fatto da una vita, ma ti chiedo perdono, è un peccato abominevole a te. Dobbiamo esercitarci nella pietà. Poi versetto 8, Paolo spiega perché conviene fare questo. Leggo di nuovo il versetto 8. Perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. L'esercizio corporale è utile a poca cosa. In altre parole, ha un po' di valore, non è sbagliato, ma in realtà il suo valore è molto limitato ed è anche di corta durata. Certamente può essere utile con la salute, noi facciamo un po' di esercizio corporale per tenerci in forma un po', che è utile, è importante, ma è utile a poca cosa. Non deve essere mai una fissazione, non deve essere mai visto importante minimamente come l'esercizio nella pietà, perché sono due cose diverse. Cioè, se uno si esercita moltissimo a livello fisico, sarà in ottima forma fisica, ma se non cammina con Dio, la sua forma fisica, la buona cura che ha, non vale nulla, solo un inganno. E comunque prima o poi perderò anche la salute fisica che ha. Va bene esercitarti corporalmente, ma non deve essere fissato su quello. Non deve essere mai una priorità. Al contrario, l'esercizio nella pietà è utile ad ogni cosa. Avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Cosa vuol dire questo? La pietà porta immensi benefici nella vita presente. Lasciando stare il cielo, ci sono quelli che dicono, va bene, ma se... No, no, trasforma la vita attuale. Voglio vedere qualche versetto che parli di questo. Se noi abbiamo una vita di pietà, una vita dove viviamo a piacere a Dio in ogni campo della vita, come pensiamo, come parliamo, nelle decisioni, le scelte, nelle priorità, ci porta immensi benefici. Per esempio, Matteo 6,33. Perché vivere con pietà vuol dire cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Tutti i nostri bisogni materiali ci penserà Dio. Questo è un beneficio. Non devo preoccuparmi. Un soldato va alla guerra, non dice, ma da dove verrà la busta paga, dove verrà il cibo? Ci pensa il generale. Non devo pensarci io. Lui mi manda e poi lui provvederà, ma da dove avrò cibo? Ci penserà lui. E tanti credenti stanno lì, come faccio? Perché? Non vivono nella pietà e devono pensarci a loro. Immenso beneficio. Salmo 84, 11, 12. Notate quello che Dio farà per coloro che camminano rettamente, ovvero che camminano nella pietà. Vi leggo. Perché l'Eterno Dio è sole e scudo. L'Eterno darà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Che benefici. Dio sarà sole e scudo, illumina la via e ti protegge. Dice, darà grazia e gloria. Non rifiuterà alcun bene. Beato l'uomo che confida in te. Questo è un beneficio per la vita attuale. Primo Pietro 3, 10 e 11. Anche qua vediamo che avere una vita di pietà porta meravigliosi benefici in questa vita. Vi leggo. Infatti, chi vuole amare la vita a vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male, le sue labbra dal parlare con inganno, si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua. E chi vive così con pietà avrà vita, buoni giorni e avrà una vita che può amare, perché Dio benedirà. Quindi la pietà è utile ad ogni cosa, compresa la vita presente. Ma quanto di più è utile per la vita futura? Dobbiamo capire che vivere con pietà è un frutto di avere fede con Dio. Cioè, io non vivo con pietà che non mi fido di Dio. Perché fare quello che piace a Dio se non mi porta alcun beneficio, se Dio non mi ascolta? No, lo faccio perché io credo in Dio. Allora, si vive così con pietà quando hai vera fede di Dio. E se uno ha vera fede e vive con pietà, ha la promessa della vita eterna con Dio. Ha la promessa di un'eternità senza dolore, senza fatica, senza tristezza, senza la morte, senza prove, senza il peccato. Alleluia. Ha la promessa di un'eternità con la piena gioia nella presenza di Dio, godendo comunione con Dio ogni giorno, per sempre. Nessuna delle benedizioni di questa vita è minimamente paragonabile alla benedizione dell'eternità con Dio. E quella benedizione dell'eternità con Dio è riservata solamente per coloro che camminano per fede in Dio, che vuol dire con pietà. Quindi Paolo esorta Timoteo e tramite l'epistola esorta noi a schivare i pensieri e gli insegnamenti profani, quelli sbagliati, e piuttosto esercitarci nella pietà. Vivere così è l'unica via che ha senso. Scusa, diriamo non ho tempo per Dio, ma perché tu puoi benedire te stessa, te stesso. Tu riesci a benedire te stesso impegnandoti di più, puoi autocreare benedizioni, puoi autocreare la pace di cui il cuore ha tanto bisogno, puoi autocreare la vera gioia, frutto dello spirito. No, è l'unica vita che conta. Allora, i versetti 9 e 10, Paolo racconta di lui e i suoi collaboratori e dice: questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati, perché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Quando Paolo dice questa parola è sicura, sta parlando di quello che ha appena insegnato, cioè che la pietà è utile ad ogni cosa, la vita presente e la vita futura. Questa parola è sicura. Per quanto gli uomini possono negare, possono dire ma non è così, no è meglio questo, è meglio quello, no, è sicura, è la verità ed è giusto che noi accettiamo pienamente questa verità, che la pietà è utile in questa vita e nella vita futura. Veramente vivere in Cristo vuol dire vivere una vita di pietà. Questo è l'unico modo di camminare con Dio. Allora, nel versetto 10 Paolo spiega che visto che lui e i suoi collaboratori, noi, abbiamo sperato nel Dio vivente, abbiamo un grande impegno e si affaticavano per portare il messaggio ad altri, per questo erano stati vituperati dai non credenti. Cioè sono stati vituperati proprio perché loro vivevano nella pietà, affaticandosi per l'opera di Dio. Quando noi crediamo pienamente la parola di Dio e viviamo la parola di Dio e proclamiamo quella parola ad altri, che dovremo fare, fa parte di vivere, saremo, non da tutti, ma saremo vituperati, disprezzati dagli altri. È da presumere. Succederà. Come Paolo, dobbiamo affaticarci per proclamare la luce in un mondo di tenebre. Non sarà mai facile proclamare le verità di Dio, perché di natura gli uomini non vogliono sentire. Non è il messaggio che stanno cercando. Infatti, se il nostro messaggio è apprezzato dalla maggioranza delle persone, probabilmente non è un messaggio fedele. Se tu vai in giro dicendo Dio ti ama e ha un bel piano per la tua vita, Gesù vuole essere il tuo amico, non è difficile trovare chi dice ok, bello, mi suona, ma quello non è l'Evangelo. Gesù non dice voglio essere il vostro amico. Gesù dice ravvedetevi e credete. Quindi, se noi proclamiamo la verità, le persone non vorranno sentire. Ma vuoi fare qualcosa di incredibile, qualcosa di glorioso, qualcosa di immenso valore? Proclama la verità di Dio. Pensate, cosa è paragonabile? C'è qualche divertimento paragonabile ad essere un strumento nelle mani di Dio per la salvezza eterna delle persone? C'è qualche privilegio terreno paragonabile? C'è qualche successo paragonabile? Tutto il successo viene lasciato nelle immondizie della storia. Arriviamo alla fine della vita e il successo non è più con noi, è tutto un vago ricordo. Adesso andiamo a rincontrare Dio. Ma poter essere usati da Dio per proclamare le sue verità ad altri è un lavoro glorioso, è un impegno di immenso privilegio. Se noi siamo salvati, abbiamo sperato nel Dio vivente. Paolo dice, perché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. siamo salvati, abbiamo sperato nel Dio vivente e dobbiamo proclamarlo. Ma cosa vuol dire quando dice che Dio è salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti? Allora, Dio è salvatore di tutti in vari sensi. Se non avessimo Dio che ci provvede cibo, moriremo di fame. E Dio ci salva dalla morte fisica. Salva tutti gli uomini per un periodo. Dio dà vita, ci tiene in vita, provvede cibo, provvede pioggia per tutti, ci salva dalla fame e da cose che potrebbero farci morire. Inoltre, Dio è salvatore di tutti gli uomini in quanto offre la salvezza a tutti gli uomini. Cioè l'unica via della salvezza è quello che Dio ha stabilito in Gesù Cristo. Quindi in quel senso Dio è salvatore di tutti gli uomini, però è salvatore principalmente dei credenti in un altro senso. Allora, la parola principalmente sarebbe forse meglio tradurre particolarmente, specialmente, cioè in modo speciale. Dio è salvatore di tutti in senso generico, la vita fisica. Dio è salvatore in modo speciale e spirituale ai credenti. Dio dà vita fisica a tutti, provvede per loro. Ma solo per quelli che credono in Gesù Cristo, Dio è salvatore spiritualmente, eternamente. Quindi Dio dà vita spirituale, salva spiritualmente ed eternamente. La salvezza fisica finisce con la morte fisica. Finisce con la morte fisica, poi c'è il giudizio. Ma la salvezza spirituale non finisce con la morte fisica. Infatti la nostra predicazione è di annunziare la salvezza a tutti gli uomini. Siamo tutti di natura peccatori, sotto la condanna di Dio, a causa del nostro peccato. Il nostro Evangelo è di annunciare che c'è perdono e salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Gesù non vuole essere il tuo amico. Gesù vuole essere il tuo Signore e Salvatore. E dobbiamo proclamare questo messaggio. E Dio è il Salvatore di quelli che accolgono Cristo. Questo è un glorioso messaggio. È glorioso proclamare il messaggio che può salvare eternamente. Parliamo di questo con le persone. È la cosa incredibile. Non importa quanto uno è peccatore, può essere salvata. Ho parlato ieri con una persona per telefono che era disperata. Dice: non trovo Gesù, non trovo la salvezza. E poi diceva: devo gridare di più a Dio. Ho detto: no, non devi gridare di più a Dio, perché tu stai vedendo, dipende di quanto io grido e Dio non mi ascolta se non grido forte. No, non devi gridare più forte, devi vedere Gesù di più. Non guardare dentro di te a quello che tu devi fare. Guarda a Gesù, a quello che Egli ha fatto. Questo è quello che serve. Quindi proclamiamo una salvezza che non dipende dalla persona, dipende da quello che ha fatto Gesù Cristo. Questo è un messaggio glorioso che può salvare il più grave peccatore. Quindi impegniamoci ad essere buoni ministri del nostro Signore Gesù Cristo. Viviamo per la sua gloria. Esercitiamoci nella pietà. Questo è il vero impegno. La pietà ha grande valore nella vita presente. Grande valore. Quello per cui ci affatichiamo, ci pensa Dio. Quanti credenti vivono male, pieni di problemi, di difficoltà, di ansia, come facciamo, come facciamo, come risolviamo questo, come risolviamo quello, perché non vivono nella pietà, cercano di vivere per primo per risolvere i problemi, dando a Dio le briciole che rimangono. Ed è triste vedere questo, quando uno può vivere come un buon soldato e ci pensa Dio. Grande vantaggio per la vita presente e infinito vantaggio per la vita a venire. Camminiamo con pietà, reverenza per Dio, riconoscendo Dio in ogni pensiero, in ogni comportamento, in ogni parola, perché non c'è altra salvezza. Viviamo per proclamare Gesù Cristo, l'unico Salvatore, o che possiamo essere luce in questo mondo di tenebre. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che hai mandato Gesù Cristo, perché se non avessi mandato Gesù Cristo non avremmo avuto speranza, avremmo potuto impegnarci quanto volevamo, ma il salario del peccato è la morte. Quindi una vita di cercare di rimediare tutti i nostri peccati con buone opere non avrebbe mai pagato per nessuno, e non ci sarebbe stato mai la possibilità della salvezza e del perdono. Ma c'è Gesù Cristo, è venuto come uomo, lui che è Dio, è andato alla croce per morire al posto nostro, è risorto perché la morte non poteva tenerlo, e oggi, confidando in Cristo Gesù, riconoscendo e ravvedendoci dai nostri peccati, c'è vero perdono, c'è la nuova vita in Gesù Cristo. Padre, è importante, abbiamo visto, avvertire dei falsi insegnamenti, specificamente quelli che possono arrivare da noi. E ti prego che possiamo essere attenti a fare questo senza mai focalizzare sul falso, vogliamo focalizzare sul vero. La Bibbia ci comanda, fissando gli occhi su Gesù. Guidaci, che possiamo essere buoni ministri, che possiamo camminare nella pietà, pensando sempre a te, tenendoti presente nei nostri pensieri e parole e azioni. Oh Padre, aiutaci a non temere quando gli uomini ci parlano male di noi, e quando siamo vituperati, aiutaci a non essere turbati, ma capire che questo fa parte di vivere nella verità. Aiutaci a mai dare motivo di criticarci oltre alla croce di Cristo. Grazie per la tua santa parola. Oh, che possiamo crescere nel conoscerti in essa. Vogliamo seguire da vicino la buona dottrina, che vuol dire conoscerla, e poi camminare in ogni campo della vita. Ti chiedo questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.